Senza indugiare, andiamo a parlare appunto di sorveglianza e mobilità. Perché? Perché anche se non sembra, è un settore in cui stanno avanzando davvero un sacco di forme di controllo. Per esempio, tutto il discorso sui sistemi di verifica alla idoneità alla guida, che si chiama impairment detection, che stanno moltiplicandosi all'interno di piattaforme come Amazon o Uber, e che potrebbero venire introdotte come funzione standard nei veicoli venduti negli Stati Uniti a partire dai prossimi anni, o meglio dal 2026, come stabilito nel Infrastructure Bill recentemente approvato dal governo Biden. Su un altro piano, ovviamente, tutto il discorso della tracciabilità dei veicoli tra i cosiddetti Automatic License Plate Readers, ALPR, i riconoscitori di targhe, ai GPS installati nei navigatori, ai veicoli in sharing, che tra l'altro sharing è un termine davvero sbagliato, perché non si condivide un bel niente, semplicemente si affitta a un unico grande detentore di proprietà. Direi che per restringere il campo, visto che è quello in cui stanno avvenendo più avanzamenti per oggi, possiamo restare sui sistemi di verifica biometrica delle condizioni del guidatore. E partiamo appunto da questo capitolo introdotto all'interno dell'Infrastructure Bill, finanziato con 17 miliardi di dollari, insomma mica bruscolini, all'interno appunto di questo decreto sulle infrastrutture negli States. Quella che viene prevista è un'evoluzione dei sistemi di verifica sull'assunzione di alcol da parte dei conducenti. Beh, intanto, per chi non lo sapesse, va segnalato come già da qualche anno negli Stati Uniti i tribunali possano ordinare a persone fermate per guida in stato di ebbrezza di installare un breathalyzer, ovvero un, potremmo tradurlo come analizzatore di fiatella collegato all'accensione del veicolo. Quindi tu entri in macchina, devi soffiare dentro questo etilometro collegato al nottolino, al sistema di accensione della macchina. Se appunto hai tracce di alcol nel fiato, il tuo veicolo non si accende. Per quanto riguarda invece i nuovi strumenti, non è ancora stato definito esattamente il pacchetto di sistemi che verranno introdotti a partire dal 2026, visto che stanno ovviamente attivandosi i tavoli di confronto con le aziende produttrici di veicoli. Ma quello che sappiamo è che non si tratterà di un sistema cosiddetto attivo, ovvero come il breathalyzer, in cui il conducente deve sottoporsi in modo partecipato a un'analisi, per esempio soffiando in un beccuccio, bensì un sistema definito passivo, ovvero dove l'abitacolo dell'automobile, del veicolo, agisce autonomamente la verifica, senza nessun atto volontario, consapevole del conduttore, del guidatore. Ecco, per ora i sistemi di verifica candidati a diventare i nuovi standard vanno dall'analisi del fiato nell'abitacolo. Quindi, per esempio, l'amico svenuto dovrà stare nel bagagliaio, altrimenti la sua fiatella interferisce comunque nei sensori dell'abitacolo. Solo che mettere un amico fiatellone nel bagagliaio rischia di farti incorrere in altro tipo di sanzioni, forse anche più gravi. O ancora all'analisi a infrarossi del flusso del sangue nel polpastrello per identificare la percentuale di alcol, per arrivare ai sistemi basati su analisi biometrica dell'attenzione. Qui arriviamo al punto interessante, sistemi fatti di sensori, videocamere e via dicendo, a cui stanno già lavorando Volvo, Nissan e Tesla. E come osservabile in qualunque settore mi venga in mente, non so a voi all'ascolto se ce ne sono altri, ma a me personalmente qualunque settore che implichi la sorveglianza biometrica riesca a ricordarmi in questo momento, riguarda, come dire, coinvolge sempre un elemento che bisogna sempre tenere a mente: i falsi positivi. Provate a immaginare le conseguenze di un falso positivo quando si ha urgenza di spostarsi in macchina. Probabilmente potrebbe diminuire il tasso di incidenti e aumentare drasticamente quello di bestemmie, ma a parte questo, a parte i falsi positivi, si sta normalizzando il fatto che il controllo sui comportamenti da parte di un'autorità diventi diffuso in ogni abitacolo. Cioè, stiamo parlando di milioni di luoghi che vanno ad aggiungersi alla superficie sorvegliante, e che questa sorveglianza, che questo controllo dei comportamenti sia automatizzato riprende appunto il discorso dell'automazione, riprende il fatto che diventa una condizione strutturale e che non necessita nessun tipo di intervento volontario. Non c'è nessuno che si svegli il mattino, vada all'ufficio di verifica delle condizioni dei guidatori statunitensi, perché ci sono i sensori che mandano i propri dati all'algoritmo che l'interpreta e che decide se sei idoneo o meno alla guida, o anche mentre stai guidando, per esempio. Facciamo ancora una piccola pausa, poi passiamo a vedere come questo processo appunto di sorveglianza delle condotte dei guidatori di veicoli si stia già normalizzando al di fuori, ben al di fuori del controllo di consumo di alcol, e quali interessi e ricadute possono esserci attorno a questo settore. Sì, appunto, un ascoltatore segnala un caso possibile, molto possibile, di falso positivo. E se mi si rompe una bottiglia in macchina? Ma poi anche tutti gli scherzi: uno ti rovescia due dita di whisky sulla camicia e non puoi più prendere la macchina. Pausa musicale, ci ascoltiamo di Moody Black, Screaming. Buon ascolto.
Jesus, I'm a vanish in a place. really screaming, there's no pain. I ain't really screaming, there's no pain.
Arriva un messaggio molto interessante sull'accelerazionismo al 346-66-73-263. Lo riprenderei solo, se me lo consente l'ascoltatore, al termine di questo approfondimento sulla sorveglianza nei veicoli, per non balzare troppo da un argomento all'altro. Cerchiamo adesso di approfondire quali interessi invece possono esserci nell'estensione del controllo biometrico applicato al settore guida dei veicoli. Si parla spesso di capitalismo della sorveglianza, si parla spesso di come la principale forma che prende questo strumento anche di interpretazione del capitalismo attuale, capitalismo della sorveglianza, appunto, riguardi la capacità, in estrema sintesi, di estrarre valore dai dati raccolti e quindi promuova una società, una quotidianità, un ambiente attraversato da infiniti punti di estrazione di questi dati, perché l'individuo, il cittadino del nuovo capitalismo, deve essere dissolto e molecolarizzato nei suoi dati, un po' come un fazzoletto di carta nella lavatrice, solo che le palline di carta generate appunto dai residui di fazzoletto non servono a nulla se non a dare fastidio, mentre i dati dell'individuo molecolarizzato vengono poi ricomposti per creare la sua nuova identità, il suo nuovo corpo digitale, che può essere quindi etichettato, controllato, predetto e ovviamente condizionato nei suoi comportamenti. Però apparentemente il segmento di sorveglianza che riguarda la guida dei veicoli non sembra immediatamente assimilabile a questo contesto, perché le diverse tecnologie che si stanno moltiplicando sembrano avere principalmente come obiettivo l'ipertutela dell'individuo, la verifica che le condotte siano adeguate. Insomma, sembra più assumere un super pervasivo sguardo genitoriale che non immediatamente la raccolta di dati per estrarvi valore. Però appunto la stessa sicurezza, la stessa tutela in questo contesto assume un valore particolare, soprattutto perché al di là dei conducenti privati sbevazzoni, il settore che ha già introdotto questi strumenti è quello del lavoro, ed è un monitoraggio, una sorveglianza, una sicurezza funzionale all'ipersfruttamento, funzionale al controllo disciplinato dei propri schiavi. Evitare che gli schiavi possano fare incidenti e che le colpe possano ricadere sullo sfruttatore, un po' come se fosse una catena di montaggio dai ritmi completamente disumani che si estende e si sovrappone allo spazio urbano, così come nessuno deve infilare la mano sotto la pressa, anche se è costretto ad avere appunto dei cicli di produzione iperaccelerati. Nessuno deve poter svenire sul posto di lavoro e magari rovesciare inavvertitamente i solventi. Nessuno deve addormentarsi alla guida, nessuno deve investire pedoni, neanche i cani dei pedoni. Quindi uno degli obiettivi sembra di fatto, uno degli obiettivi e una delle conseguenze, sempre difficile determinare quale sia l'obiettivo e quale la conseguenza, sembra quello di creare degli automi, di valutare il loro grado di sicurezza, di disciplinarli sempre più pervasivamente e di responsabilizzarsi, cioè deresponsabilizzare le piattaforme dalle conseguenze di ritmi di sfruttamento difficilmente sostenibili. E i due casi più evidenti ci arrivano da Amazon principalmente e con sfumature diverse da Uber. Uber. Beh, Amazon sottopone già da diverso tempo i suoi lavoratori anche esternalizzati a un ambiente lavorativo, e stiamo parlando solo di furgoni, non di magazzini, stiamo parlando solo di logistica. Il settore magazzini è un altro discorso ben più esteso, ma restiamo esclusivamente sull'ambiente lavorativo furgone, un ambiente che adesso non so qui in Italia, anzi se ci fosse qualche fattorino che lavora per Amazon e volesse raccontarci la sua quotidianità sarebbe molto interessante. Negli Stati Uniti già da diversi mesi c'è l'obbligo anche per gli autisti esternalizzati di accettare la sorveglianza biometrica, di accettare che dei sensori rilevino l'attenzione, pena licenziamento. Ma c'è un evento invece recente che si inserisce in questo sistema di sfruttamento e che riguarda una causa intentata contro Amazon da parte di una famiglia della Georgia, ed è un dato molto interessante, un evento molto interessante, perché il figlio di questa famiglia, un ragazzo di 24 anni, è rimasto paralizzato dopo che un furgone della Harper Logistics, ditta esternalizzata a servizio di Amazon, questo furgone ha cilindrato da dietro a tutta velocità la macchina con tutta la famiglia a bordo, e questo ragazzo è rimasto paralizzato dal collo in giù. L'aspetto centrale di questa causa intentata contro Amazon è il fatto che rappresenti un attacco importante alla deresponsabilizzazione delle piattaforme, e quindi riguarda anche per esempio il mondo dei riders. Quello che sostiene appunto la linea offensiva della famiglia di Rana, questo ragazzo, è che una responsabilità cruciale nell'incidente sia proprio imputabile alle app, agli algoritmi, ai dispositivi che Amazon utilizza per la sua logistica tentacolare basata sull'ipersfruttamento dei lavoratori. Vi leggo un brevissimo estratto da un articolo pubblicato su Bloomberg. L'avvocato di Rana, Scott Harrison, sta cercando di dimostrare come l'azienda controlli le operazioni di logistica, gestendo ogni aspetto, dal numero di pacchi che i conducenti devono consegnare al fatto che debbano essere tenuti o licenziati. Dimostrare che Amazon non è solo un cliente di Harper Logistics, ma che in realtà da remoto controlla le aziende e i lavoratori esternalizzati, è fondamentale per vincere questa causa. E sarebbe un precedente non da poco. Come appunto viene sostenuto, Amazon segue da vicino ogni mossa dei fattorini, tra cui monitoraggio di velocità, frenata, accelerazione, sterzo, utilizzo delle cinture di sicurezza, telefonate, messaggi di testo, telecamere nel furgone che utilizzano l'intelligenza artificiale per rilevare gli sbadigli e altro ancora. Se i conducenti però sono in ritardo, i controllori di Amazon inviano messaggi di testo lamentandosi che un determinato conducente è dietro il coniglio, così viene definito in gergo, e che deve essere recuperato per garantire che tutti i pacchi del percorso di Amazon vengano consegnati in conformità con le aspettative irrealistiche e pericolose promosse da Amazon. Un altro caso invece riguarda Uber. Uber già dal 2018 aveva attivato un programma di monitoraggio e di selezione più stringente per i suoi autisti, anche per casi non solo di incidenti ma anche di violenze sessuali, e aveva introdotto il tasto per chiamare il numero delle emergenze, il 911 negli USA, all'interno della propria app. Poi con la pandemia ha introdotto politiche che spaziavano dalla foto del driver con la mascherina indossata correttamente alla richiesta di autocertificazione sulla salute per il passeggero. Ma alcuni suoi brevetti riguardano invece sistemi che assomigliano molto di più a quelli di polizia predittiva incrociati con strumenti di sorveglianza biometrica. Come descrive bene un articolo pubblicato su The Intercept, in cui vi leggo qualche breve estratto. I brevetti di Uber presi insieme indicano un modello di sperimentazione con previsione algoritmica e sorveglianza del conducente in nome della sicurezza del passeggero. Simili agli algoritmi ampiamente criticati che valutano il costo di una polizza assicurativa o che all'interno dei tribunali stanno venendo utilizzati per prendere decisioni sulla possibilità di accedere a scarcerazione su cauzione, libertà vigilata o permanenza in carcere, i sistemi descritti nei brevetti di Uber prevedono di prendere decisioni con importanti conseguenze per l'individuo attraverso processi digitali difficili o impossibili da comprendere, da disvelare. Vi cito solo un paio di quelli presi in considerazione. C'è per esempio un brevetto per valutare il punteggio di rischio di un conducente, e un elemento per valutarlo sarebbe l'accento pesante, perché l'accento pesante di un conducente corrisponderebbe a un servizio di bassa qualità. Se per esempio un conducente ha un accento medio orientale o un accento irlandese molto forte, come quelli che nei cartoni italiani vengono poi ogni tanto trasformati in accento sardo, ecco che quello già è un punteggio inferiore per quel conducente. Come fai a determinare l'accento pesante? Da dei sensori. Un altro mira a determinare le probabilità che un guidatore sia coinvolto in episodi di guida pericolosa o in conflitti interpersonali, utilizzando fattori come i test psicometrici per determinare la loro affidabilità e monitorando le loro reti di social media. Oltre a queste forme di schedatura, diversi brevetti riguardano la sorveglianza delle condotte e del livello di attenzione del conducente attraverso la videocamera del suo stesso smartphone. Stiamo sempre parlando di brevetti di Uber. Smartphone trasformato in sistema di controllo da parte dell'azienda. Quindi tu devi tenere lo smartphone sul cruscotto, la app del driver collegata alla videocamera, collegata alla centrale di elaborazione di Uber, determina se tu sia attento. Insomma, non vado oltre, visto che mi pare che il quadro sia già abbastanza evidente. Vi suggerisco, qualora vi interessasse, di leggere l'articolo integrale che analizza nello specifico diversi di questi brevetti. Lo trovate su The Intercept. Si chiama Uber Patents Reveal Experiments with Predictive Algorithms to Identify Risky Drivers. Per concludere, passiamo a vedere come queste evoluzioni possano venire recuperate dal capitalismo della sorveglianza. Mi pare che si tratti soprattutto di potenziali ricadute su alcuni settori che stanno puntando sulla raccolta di dati che riguardano il mondo interno degli individui, perché di questo si tratta. Il focus attentivo fa parte del mondo interno degli individui, rendiamocene conto. Scaccolarsi fa parte del mondo esterno. Ficcare uno schiaffone al passeggero fa parte del mondo esterno. il livello di attenzione, la predisposizione ai conflitti interpersonali, quello fa parte del mondo interno dell'individuo. Per esempio, queste tecnologie si basano di fatto su strumenti come appunto quello principale è il riconoscimento del livello di attenzione, che altro non è che una branca del riconoscimento emotivo. Ed è una branca che, per esempio, sta sviluppando nelle proiezioni di mercato un bacino di investimenti superiore a quello per il riconoscimento facciale. Nelle proiezioni di mercato delle aziende del settore biometrico, il riconoscimento emotivo sta superando il riconoscimento facciale. E per esempio ha delle ricadute all'interno della quotidianità molto evidenti, non solo per esempio gli studenti e il livello attentivo degli studenti all'interno delle classi, per cui tutto il discorso della DAD di nuovo ha dato un'enorme accelerazione al settore, ma anche il livello di attenzione per esempio suscitato da una pubblicità, da uno spot sul monitor di una stazione, suscitato dal prodotto posizionato su uno scaffale. E sono tutti settori in cui già esistono prodotti e già esistono applicazioni concrete. Per esempio in Francia nelle stazioni esistono questi strumenti che osservano, partendo dal luccichio degli occhi, se gli occhi sono puntati sul monitor mentre passa una pubblicità, e in base a questo possono valutare l'efficacia della pubblicità. Oltre ad esempio a identificare potenzialmente, valutare se sia più un maschio bianco a prestare attenzione a quello spot piuttosto che invece una donna appartenente a una minoranza etnica di una certa età, in che fascia oraria della giornata viene più prestata attenzione a quello spot rispetto a un altro. Tutti dati che vengono raccolti attraverso tecnologie di fatto di riconoscimento emotivo, tutti elementi che ovviamente poi si possono incrociare all'estrazione di dati di tutto quello che intercorre all'interno dell'abitacolo, come avviene per le smart TV, come avviene per Alexa, tutto il settore della domotica, della casa intelligente iperconnessa, che però è tanto intelligente, tanto iperconnessa e tanto vende i tuoi dati. Comunque, rispetto a questo settore, evidentemente le principali ripercussioni riguardano il controllo dei lavoratori, la creazione di fatto di schiavi, di moderni automi, il cui livello di possibilità di reggere alle condizioni di ipersfruttamento viene monitorato da questi sistemi. A questo proposito, adesso non sto a aprire l'argomento, ma c'è un interessante articolo, diciamo più che altro la notizia di un report prodotto da un insieme di associazioni nel Regno Unito che si chiama New Frontier Artificial Intelligence at Work, quindi nuova frontiera all'intelligenza artificiale al lavoro, e che riguarda le ricadute sulla salute psichica dei lavoratori sottoposti a controllo a ritmi dettati da intelligenze artificiali. Di fatto poi gli esiti di questo rapporto sembrano essere la richiesta di formulare una proposta di regolamentazione. Il fatto è che una proposta di regolamentazione del controllo algoritmico dei dipendenti, che cosa significa secondo voi? Per esempio, intanto un messaggio al 346 che riprende gli strumenti di interferenza sull'attenzione di chi guida i veicoli. Ci dice: un tempo avevamo le bande sonore sull'autostrada che ti svegliavano se ti appisolavi. Metodo analogico e non invasivo. Che orizzonti ci si prospettano.